La storia del nucleare ad uso civile in Italia inizia ufficialmente nel 1958, con la costruzione della prima centrale in provincia di Latina.
L'Italia è stata una delle prime nazioni al mondo ad entrare in questo settore, innanzitutto con la ricerca. Famosissimi ragazzi di Via Panisperna qui a Roma, guidati da Enrico Fermi, ma anche poi con il centro di ricerche a Ispra, vicino a Varese, che poi venne consegnato alla Comunità Europea, con i laboratori CISE a Milano e infine con l'industria per la produzione elettrica, che allora, ricordo, era un'industria privata, non era un'industria statale.
A parlare è Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano e dal 2016 presidente della SOGIN, società dello Stato italiano responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali di ricerca e di medicina nucleare. Un evento storico che viene raccontato in un documentario Luce, taccuino di una centrale, commissionato dall'ENI di Enrico Mattei.
Questa è la centrale nucleo termoelettrica di Latina. Utilizza il calore prodotto da un reattore del tipo gas grafite. Ha una potenza netta in rete di 200.000 kW. Sorge a Foce Verde, a 700 metri dal mare.
A 8 mesi di distanza viene iniziata la costruzione del secondo impianto, quello di Garigliano. Nel 1964 l'accensione invece dell'impianto di Trino, nei pressi di Vercelli. La quarta centrale ad entrare in funzione sarà quella di Caorso, in provincia di Piacenza, nel 1981.
Altre aziende, o raggruppamenti di aziende, seguirono l'esempio di Mattei e quindi costruirono il reattore di Trino, di tipo PWR, e il reattore di Garigliano al sud, di tipo BWR bollente. Quindi a quel tempo l'Italia aveva tutte e tre le tipologie di reattori esistenti.
Luca Desiata, amministratore della SOGIN, lo scorso 13 aprile ha ricoperto l'insolita veste di guida in un tour all'interno della centrale di Latina.
Reattore nucleare di tipo gas grafite è, a mio avviso, il simbolo della leadership tecnologica dell'Italia negli anni 60. È entrato in funzione nel 1963 e ai tempi era la centrale nucleare più potente in Europa continentale. Ricordiamoci che negli anni 60 l'Italia era il terzo paese al mondo produttore di energia elettrica da fonte nucleare. SOGIN si trova a dover smantellare 4 centrali nucleari e 5 impianti nucleari ex Enea, tutti di tipologie e tecnologie diverse tra di loro. Tra l'altro questi impianti, queste strutture sono state costruite negli anni 60, quando non ci si poneva il problema ambientale, cosa faremo a fine vita delle centrali. C'è un problema tecnologico di fondo dovuto a questa eterogeneità delle tecnologie e al fatto che non erano state progettate per essere smantellate. Latina, rispetto alle altre centrali e agli altri impianti, presenta una difficoltà in più. La tecnologia gas grafite di tipo anglosassone ad oggi non ha ancora una soluzione condivisa a livello internazionale.
Sono tu sopra, Giuseppe?
Sì, sì, sì.
Adesso c'è un gruppo di visitatori. Chi è che me lo chiedeva? C'è un gruppo di visitatori che sta uscendo. Saliamo tu.
Fra quel piano lì e questo qui vi è lo spazio all'interno del quale vi erano i motori che servivano a manovrare le barre di controllo. Questo era un reattore dove in questa zona qui si aveva accesso allo stesso attraverso 197 tubi standpipe. metà delle quali, 100, servivano per le barre di controllo e gli altri servivano per il carico e scarico del combustibile. Considerate che il piano proprio nucleare all'interno della sfera, da quelle posizioni lì, erano distanti più o meno la lunghezza di quei tubi là, li vedete che sono tubi che venivano utilizzati durante l'ispezione del reattore. Questo era il reattore in cui si faceva carico e scarico del combustibile in esercizio.
Non solo i componenti dell'impianto hanno proporzioni e dimensioni inconsuete, anche gli organi di servizio e controllo sono imponenti. La macchina di carico e di scarico, schermata e sostenuta da un'incastellatura a cavalletto, mobile, costituisce uno degli organi più importanti per l'esercizio. Del peso di 450 tonnellate, essa, comandata a distanza, può essere posizionata su ognuno dei tubi passanti, non solo per sostituire il combustibile sotto carico, ma per eseguire anche tutte le operazioni di manutenzione possibili nell'interno della sfera.
Venivi in un impianto nucleare in esercizio e sapevi che poi dovevi lavorarci, dovevi essere in grado di fare esercizio dell'impianto, di condurlo per le due mansioni che qui eri destinato. E quindi ecco, sono entrato subito in turno sull'impianto, affiancato a un operatore anziano, e qui ho cominciato la mia esperienza di lavoro dall'81 al 2016. La popolazione locale immediatamente vicino alla centrale aveva un rapporto quasi di amicizia, ma questo era dovuto al fatto che con la venuta della centrale qui quest'area ha avuto un beneficio economico dalla centrale, anche perché tante persone che abitavano qui vicino lavoravano in centrale, perché molto personale era della zona, diciamo di Sabotino, di Latina, dei borghi limitrofi.
Il 26 aprile 1986 avviene in Ucraina il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare. Nel corso di un test definito di sicurezza, una serie di errori umani portò ad un incontrollato aumento di potenza del reattore e a una esplosione che fece fuoriuscire un'enorme nuvola radioattiva. Il panico si diffuse in tutta Europa.
Una notizia inquietante è giunta poco fa dall'Unione Sovietica. L'agenzia ufficiale TASS annuncia che un incidente ha avuto luogo in una centrale nucleare facendo delle vittime. Il fatto è accaduto a Chernobyl, in Ucraina, dove si trova una centrale elettronucleare. Secondo la TASS, uno dei tre reattori atomici è entrato in avaria.
Luigi Gabriel, il cui compito allora era quello di manovratore di reattore nella sala di controllo, era presente in centrale quando arrivò la notizia del disastro di Chernobyl.
Noi abbiamo appreso la notizia come tutti dal telegiornale, okay. Eravamo un po' increduli perché non riuscivamo a capire l'entità del danno, pensavamo a un piccolo rilascio radioattivo, un piccolo incidente. Quando sono arrivate le notizie certe e gli allarmi delle centrali di sorveglianza ambientale nelle nazioni confinanti, più mi pare che sono venute nei paesi nordici, e lì praticamente abbiamo capito che la cosa era più seria.
Diversi paesi e la stessa Commissione della Comunità Europea esprimevano la loro condanna per il comportamento irresponsabile di Mosca, che per molte ore, probabilmente per giorni, aveva taciuto sull'accaduto in spregio alle norme più elementari della sicurezza internazionale.
Pure qui poteva capitare qualche cosa, però c'è non più stato qualcosa di diverso dell'incidente. Lì sono state, dopo dalle indagini che hanno fatto, sono state fatte delle manovre sbagliate.
Camminare in questa centrale oggi significa ripercorrere decenni di storia del nucleare italiano. Ma di tutta l'attività che c'era in questo ambiente, i rumori, le macchine in movimento, i computer, il vociare dei tecnici, la sala mensa, il ticchettio delle macchine da scrivere, non rimane più nulla.
Thank you. Trasmettiamo Tribuna Referendum.
Buonasera. Chiedo scusa se entro in casa vostra per due minuti. Permettetevi solo di dirvi qualcosa su tre delle cinque schede che domenica riceverete ai seggi elettorali. Tre schede, fate attenzione ai colori, con cui voi deciderete se in Italia debbano ancora esserci centrali nucleari. Vi ricordate l'incidente di Chernobyl di un anno e mezzo fa? Lì persone morte o colpite gravemente dalla radioattività e tutto l'ambiente inquinato, e noi qui che non potevamo mangiare la frutta, la verdura, il latte e non potevamo nemmeno portare i nostri figli all'aperto a giocare perché era pericoloso. Bella esperienza, no? È il caso di ripeterne di altre, più gravi, qui in casa nostra? Questa è la domanda praticamente che c'è su queste tre schede. Se si vota sì, vuol dire che non vogliamo questo rischio.
L'incidente di Chernobyl portò a indire in Italia l'anno successivo tre referendum nazionali sul settore elettronucleare. La vittoria del sì contro il nucleare fu schiacciante. Circa l'80% dei votanti si espresse a favore delle istanze portate avanti dai promotori.
Il risultato ce l'aspettavamo, conoscendo ormai la situazione. Però, come si dice, posso dire, siamo stati un po'... E adesso cosa ci aspetta? Nel senso che c'è con la chiusura della centrale, uno pensa... diciamo al suo futuro anche, perché qui era il lavoro nostro in effetti, e quindi ecco, la preoccupazione dice sì, noi fermiamo, mettiamo in sicurezza tutto, ma noi dopo come faremo?
Intanto la centrale di Latina viene smontata pezzo per pezzo. Delle 319.000 tonnellate che saranno prodotte complessivamente da questo smantellamento, circa il 93%, ovvero 297.000 tonnellate, per la maggior parte composte da metalli e calcestruzzo, verranno recuperate. Un progetto di economia circolare.
La prima parte della nostra strategia di economia circolare è che in tutta la progettazione, in tutti i progetti di ingegneria, l'obiettivo deve essere minimizzare la produzione dei rifiuti radioattivi. Per quanto riguarda invece il resto dei materiali, parliamo, come lo vedete, di calcestruzzi e di metalli. Una volta bonificati, molto spesso ad esempio i metalli, i boiler, hanno uno strato di contaminazione o cosiddetta attivazione superficiale, quindi una volta rimossa questa contaminazione superficiale con varie tecnologie, ripeto, parlo di uno strato di pochi millimetri, il resto del materiale può essere avviato a inserito in un percorso di economia circolare. Parliamo di fino al 94% dei volumi che vedete di questa centrale saranno avviati a riciclo ambientale.
Il decommissioning, ovvero lo smantellamento di un impianto nucleare, è, dopo la costruzione e l'esercizio della stessa, l'ultima fase del suo ciclo di vita. Smantellare un impianto nucleare non è una cosa facile. Lo dimostrano i 30 anni intercorsi tra la chiusura delle centrali in Italia e la fine delle attività di smantellamento che si concluderanno, secondo le stime, per il 2027.
Uno potrebbe pensare al decommissioning come a uno smantellamento e quindi un'attività semplice. In realtà non basta distruggere e smontare, perché le complessità sono maggiori addirittura rispetto alla costruzione di un nuovo reattore nucleare. Innanzitutto non esiste ancora un'esperienza completa e consolidata sullo smantellamento delle centrali nucleari. Secondo motivo, i reattori sono quelli degli anni 50, 60 e 70. Al tempo non erano ancora progetti standardizzati, tantomeno erano pensati per un futuro smantellamento. primi anni del nucleare si pensava addirittura di chiudere e di abbandonare per almeno un centinaio d'anni l'impianto così com'era per lasciar decadere la radioattività. Ogni reattore quindi è diverso dagli altri, ogni decommissioning va fatto su misura. Altro motivo di complessità, le informazioni sul funzionamento non sono subito disponibili e nella forma richiesta, quindi occorre fare un'opera di investigazione e di recupero di memoria storica. Spesso si smantellano strutture, componenti e materiali che sono anche solo debolmente radioattivi e quindi questo chiede delle procedure, delle attenzioni, livelli di sicurezza, di controlli, sono impegnativi certamente e a volte, soprattutto per i componenti più radioattivi, questo richiede anche delle soluzioni tecnologiche innovative, molte volte robotizzate.
La meta finale, quella della messa in sicurezza del materiale radioattivo, sarà possibile attraverso la creazione di un deposito nazionale. Solo in quel momento si potrà dire la parola fine per quanto riguarda il nucleare italiano.
L'obiettivo finale del decommissioning è certamente mettere in sicurezza e smantellare e smaltire in modo sicuro i rifiuti nucleari radioattivi che vengono prodotti. Dico subito che non si tratta di una discarica come invece erroneamente potremmo pensare che fosse, è in realtà una struttura ingegneristica, è un deposito vero e proprio che offre ampi margini di sicurezza per lo smaltimento definitivo dei contenitori per i rifiuti radioattivi a basse e medie attività. Non solo provenienti dallo smantellamento delle centrali, bisogna ricordarlo, ma anche provenienti dalle attività quotidiane, normali, medicali, industriali, di ricerca, che ogni giorno vengono svolte in ogni paese utilizzando sorgenti o materiali radioattivi. Il deposito servirà anche come stoccaggio temporaneo dei rifiuti a media alta radioattività, quelli che andranno poi smaltiti in futuro in un deposito geologico, quindi informazioni geologiche stabili da milioni d'anni e che di norma viene collocato alcune centinaia di metri in profondità sottosuolo. È una struttura che comunque è già presente, a volte più di una, in tutti i paesi che hanno impianti nucleari sul territorio, quindi sia europei sia extraeuropei. Purtroppo l'Italia non ha ancora ottemperato a quello che è un obbligo di legge, una legge sia italiana sia europea, ma io conto che lo farà presto. Ecco. Stiamo parlando comunque in definitiva, per dare qualche numero, per l'Italia almeno, di un deposito che dovrà ospitare 95.000 metri cubi di rifiuti già condizionati, quindi già in condizioni di sicurezza all'interno di contenitori. Di questi circa 20.000 sono ad alta attività, 80.000, quindi la gran maggioranza, sono a bassa o molto bassa radioattività. Di questi, 60% di questi rifiuti derivano dalle attività cosiddette energetiche del nucleare, ma il 40%, quindi quasi la metà, da attività non energetiche, e dovrà ospitare i rifiuti già prodotti, già preesistenti, più quelli che verranno prodotti in 40 anni di attività di decommissioning e di attività industriali e medicali. E questi verranno poi mantenuti in questo deposito in sicurezza per 300 anni, che è l'anno, il periodo di funzionamento, insomma di operatività del deposito. In questi 300 anni bisognerà solo effettuare un'attività di monitoraggio, quindi non serve altro, perché i rifiuti saranno collocati sotto barriere di sicurezza multiple e bisognerà solo aspettare che la radioattività decada.